Ciao, state ascoltando Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. In ogni episodio prenderemo in esame prodotti culturali che affrontano o interpretano la natura, gli esseri umani, gli animali o il sistema Terra, mostrando come la cultura popolare plasmi, positivamente o negativamente, le percezioni sociali della crisi climatica. Nell'episodio di oggi parliamo di un luogo in cui la crisi climatica ha trovato la sua forma più spettacolare e anche più ambigua. Quel luogo è il cinema. Partiamo da una domanda che sembra banale e non lo è. Perché è così difficile raccontare il cambiamento climatico? Non perché sia invisibile, anzi, la crisi climatica ha e come i suoi eventi spettacolari: alluvioni, ondate di calore, incendi, siccità. Solo che questi eventi non spazzano via l'umanità in un colpo solo. Tornano, si accumulano, lasciano dietro di sé un mondo che continua, più fragile, più diseguale, ma che continua. E poi c'è la parte sommersa, lo spostarsi lento delle temperature, delle stagioni, degli equilibri, che non fa notizia, ma sorregge tutto il resto. È questa doppia natura, picchi violenti dentro una deriva lenta, a creare il problema. Una guerra ha un inizio, una pandemia ha un paziente zero, un terremoto dura 90 secondi e poi c'è un prima e un dopo. La crisi climatica no, non ha una scena madre che chiude i conti. E il cinema, che vive di scene madri, si trova davanti a un problema di forma prima ancora che di contenuto. Come si filma qualcosa che colpisce e insieme non finisce mai? La risposta che il cinema mainstream ha dato per 20 anni è quasi sempre la stessa. Si comprime. Si prende un processo che dura decenni e lo si fa esplodere in 2 ore. Il risultato è il cinema catastrofe. E il film che ha aperto la strada nel 2004 ha un titolo che conoscete, The Day After Tomorrow, in italiano L'alba del giorno dopo. Roland Emmerich prende il riscaldamento globale e lo trasforma nel suo opposto visivo, una glaciazione istantanea. Le correnti oceaniche collassano nel giro di giorni, non di secoli. Tornado smontano Los Angeles, un'onda gigantesca sommerge Manhattan. L'emisfero nord congela mentre i protagonisti corrono verso sud. È scientificamente assurdo e lo sapevano già allora. Eppure, dal punto di vista della comunicazione, questo film è uno dei più importanti mai realizzati. Nello stesso 2004, il ricercatore Anthony Lazarowitz, uno dei massimi studiosi di percezione del rischio climatico, fa una cosa intelligente: intervista il pubblico prima e dopo la visione del film e trova un risultato a doppio taglio. Da un lato, dopo aver visto The Day After Tomorrow, gli spettatori erano più preoccupati, davano più priorità politica al clima, erano persino più propensi a tenerne conto al voto. Il film aveva funzionato, aveva spostato un tema dai margini al centro del dibattito pubblico. Ma c'è l'altro lato. Quegli stessi spettatori, dopo il film, tendevano a giudicare meno probabili gli eventi estremi reali. Tradotto, lo spettacolo della catastrofe impossibile aveva, in parte, reso meno credibile la catastrofe possibile. È il paradosso che dobbiamo tenere stretto in questa analisi. Il film accende l'attenzione e, nello stesso gesto, sposta il rischio in un territorio così estremo da sembrare finzione. La paura sale, ma la plausibilità scende. Ulrich Beck, il sociologo della società del rischio, lo aveva intuito a modo suo. La nostra epoca è fatta di catastrofi anticipate, rischi che esistono prima di tutto come immagini e scenari. Il punto è che l'immagine non è mai neutra. La forma con cui mostriamo il rischio decide quanto quel rischio ci sembra vicino o lontano, nostro o di qualcun altro, presente o rimandabile. Prendiamo allora un secondo film, diversissimo per stile ma simile nella struttura, Mad Max Fury Road di George Miller, 2015. Qui non c'è il freddo, c'è il deserto. Acqua razionata come strumento di potere, benzina come religione, corpi sfruttati come carburante. È una delle rappresentazioni più fisiche e memorabili del collasso ecologico ed è anche, va detto, un film straordinario. Ma notate dove ci colloca, dentro un mondo già finito. Le cause economiche, politiche, storiche sono già alle nostre spalle, ridotte a leggenda. Il clima qui non è un processo da capire, è una scenografia già data. bellissima e proprio per questo rassicurante. Se la fine è quella, allora non è ancora, non è qui, non è adesso. Aggiungere un terzo caso, più sottile, permette di evitare l'equivoco: il disastro è sempre fracasso ed esplosioni. Si tratta di Snowpiercer di Bong Joon-ho, 2013. Qui l'umanità ha provato a fermare il riscaldamento con la geoingegneria e ha innescato per errore una nuova era glaciale. I sopravvissuti vivono su un treno che gira intorno al mondo, divisi per classe sociale dalla coda alla locomotiva. Snowpiercer è interessante perché sposta l'attenzione dal clima alla disuguaglianza. Il disastro ambientale diventa la cornice di un discorso sul potere e sulla giustizia. È un passo avanti rispetto al puro film catastrofe, ma la struttura della rottura improvvisa resta. C'è un evento, c'è un dopo, c'è un mondo nuovo radicalmente separato da quello che conosciamo. Allora proviamo a nominare con precisione il problema, perché non è un difetto morale dei registi, è un fatto di grammatica narrativa. Tutte queste storie raccontano la crisi come un momento di rottura. Esiste un mondo stabile, arriva una catastrofe, segue un mondo nuovo. È una struttura potentissima al cinema, è la struttura di quasi ogni grande film, ma non assomiglia per niente alla crisi climatica, che non è un evento, è una pendenza. Lo studioso Rob Nixon ha coniato per questo un'espressione preziosa, slow violence, la violenza lenta. Una violenza che non fa rumore, non ha un fotogramma decisivo, agisce per accumulo, su tempi lunghi, spesso sui corpi di chi ha meno voce. È la violenza più difficile da rappresentare, perché non c'è niente da inquadrare. E qui si vede il danno alla media literacy. Se abituo il pubblico a immaginare il rischio ambientale solo come catastrofe spettacolare, ghiacciai improvvisi, deserti, treni postumi, allora ondate di calore, siccità, incendi, perdita di biodiversità rischiano di sembrare cose minori, separate, quasi non da film. Nixon direbbe che aumenta la distanza psicologica. Il pericolo viene parcheggiato in un futuro estremo e improbabile e il presente, quello vero, resta sotto la soglia dell'attenzione. E c'è un'assenza dentro l'assenza che dobbiamo nominare. In tutti questi film il noi minacciato è sempre soltanto umano. Gli altri viventi, quando ci sono, fanno da sfondo, bestiame, mostri o risorse. Eppure la crisi climatica è prima di tutto una crisi degli ecosistemi, cioè di relazioni tra specie. Lo sguardo antispecista serve a misurare questo vuoto. Il cinema catastrofe ci spaventa per la fine dell'umanità, ma raramente ci fa sentire la perdita del resto del vivente come una perdita nostra. E se non sentiamo quella, ci sfugge gran parte di ciò che il clima sta già facendo. A questo punto dovrebbe arrivare il controesempio virtuoso. E in effetti il candidato più ovvio ci sarebbe, Don't Look Up di Adam McKay, 2021. C'è una cometa che sta per distruggere la Terra, evidente metafora del clima, e il film sembra fare la cosa giusta. Invece di mostrarci il disastro, ci mostra perché non riusciamo a impedirlo. La polarizzazione, i talk show, la politica che rimanda. Sulla carta, l'opposto di Emmerich. Ma proprio qui voglio rallentare perché questo è un caso conteso e i casi contesi sono i più utili per allenare lo sguardo. Lo psicologo Steven Pinker, in un dibattito ad Harvard, ha mosso l'obiezione più tagliente. La satira diventa controproducente quando ridicolizza il proprio bersaglio. Il film dipinge chi non agisce come un idiota avido e così, dice Pinker, trasforma un problema difficilissimo, che mette in difficoltà anche i più informati, in una battaglia tra noi che abbiamo capito e gli imbecilli che negano. Risultato: chi è già convinto ride compiaciuto, chi non lo è si sente insultato e si chiude. La comunicazione fallisce esattamente dove crede di riuscire. La studiosa di comunicazione Julie Doyle aggiunge un secondo colpo. Don't Look Up, pur volendo criticare lo spettacolo apocalittico, ne resta prigioniero e offre una visione in fondo nichilista. Gli scienziati hanno ragione, ma sono impotenti, il mondo è spacciato. E soprattutto manca quasi del tutto la giustizia climatica. Non si vede che la crisi colpisce in modo diseguale, che c'è chi paga prima e di più. C'è poi un'ironia finale. Il film usa una cometa, cioè un conto alla rovescia di 6 mesi. Ma il clima non è una cometa, non ha una data, sta già accadendo. Così, nel criticare la logica dell'evento improvviso, Don't Look Up ci ricade dentro. È allora un brutto film? No, ed è questo il punto delicato. Una ricerca che ha analizzato centinaia di discussioni online mostra l'opposto. Proprio l'ambiguità satirica e l'umorismo hanno reso il film partecipativo, hanno spinto gli spettatori a informarsi a vicenda, a litigare, a organizzarsi. Quindi abbiamo un film che, secondo gli psicologi, allontana chi andrebbe convinto e che però, secondo i dati sulle conversazioni, mobilita chi è già sensibile. Non è virtuoso in assoluto, ma non è fallimentare, è ambivalente. E imparare a reggere questa ambivalenza, senza ridurla a bello o brutto, è forse la competenza più importante della media literacy. Il cinema catastrofico ci ha dato un servizio e un disservizio nello stesso gesto. Ci ha resi capaci di immaginare, e l'abbiamo visto con Laser Owitz, immaginare conta, sposta opinioni e voti. Ma ci ha anche insegnato a riconoscere la crisi solo quando ha la forma dell'onda su Manhattan, e non a riconoscerla quando ha la forma, molto più vera, di un'estate troppo calda o di un fiume che esce dal letto un anno sì e uno no. E quando ci ha provato a smontare questo schema, come in Don't Look Up, ha scoperto quanto sia difficile farlo senza scivolare in un altro tipo di spettacolo. La media literacy, allora, non è imparare a diffidare delle immagini e non è nemmeno cercare il film giusto da promuovere. È imparare a chiederci che cosa una certa immagine ci abitua a sentire come reale, a chi parla e chi lascia fuori. Perché tra la fine del mondo spettacolare e la fine, lenta e silenziosa, di mille piccoli equilibri, la differenza la fa lo sguardo. Il viaggio di oggi termina qui. Grazie per essere arrivati alla fine con me. A presto!